Stati Uniti, Trump alla Camera, il voto per l'impeachment, il secondo. Libano, lockdown totale da oggi. Repubblica Centrafricana, la capitale Bangui, sotto assedio. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The House is now debating a resolution on whether Pence should invoke the 25th Amendment to remove Trump.
Hundreds of thousands of people are on the move, fleeing to neighboring countries, including Cameroon, where they are sheltering in makeshift camps.
Even before the pandemic, Lebanon's healthcare system was struggling with the currency crisis.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, un nuovo viaggio. Con voi ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Tre le pagine in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Andremo innanzitutto in Libano perché da quest'oggi scatta un lockdown totale che promette ancora una volta di mettere alle strette un paese già provato da una durissima crisi economica. Con le voci da Beirut vi daremo le dimensioni e il perimetro di questa doppia crisi. Poi voleremo negli Stati Uniti perché già mentre vi parlo è in corso il dibattito alla Camera per votare, pre-voto, l'impeachment, il secondo per il presidente uscente Donald Trump. Con quali conseguenze? C'è già una nutrita schiera di deputati repubblicani che potrebbe votare a favore. Sapete, Mike Pence ha deciso di non ricorrere al 25esimo emendamento, ha invocato ragioni di stabilità e di opportunismo politico, non vuole polarizzare ulteriormente il paese, e così i democratici e la Camera hanno deciso di procedere con l'impeachment. E poi in Repubblica Centrafricana, perché ci sono scontri, ne davamo conto già ieri, non soltanto la lunga autostrada che congiunge Bangassou a Bangui, ma la stessa capitale essere sfiorata dai colpi di artiglieria e non solo di quella coalizione di milizie che vogliono far vacillare il già fragile governo centrafricano. Il tutto in questa puntata di Nessun Luogo Lontano che inizia, come d'abitudine, sfogliando i nostri dossier. Continuiamo a raccontarvi dell'inarrestabile attività politica condotta da Mike Pompeo negli ultimi giorni di mandato. Il segretario di Stato, infatti, ha dichiarato ieri che Al-Qaeda ha una nuova base operativa in Iran, senza però fornire prove a sostegno di questa tesi. Pompeo ha detto che il gruppo terroristico ha centralizzato la sua leadership all'interno di Teheran e attualmente nella capitale iraniana sono presenti rappresentanti del leader al-Zawahiri. Secondo il segretario di Stato uscente, i rapporti tra Al-Qaeda e la Repubblica Islamica sarebbero migliorati in concomitanza della firma degli accordi sul nucleare del 2015 voluti dall'amministrazione Obama. Pompeo però si è spinto in là con dichiarazioni piuttosto forti, ve le riferisco. L'Iran è diventato il nuovo Afghanistan, anzi forse peggio. In Afghanistan Al-Qaeda si nascondeva tra le montagne, oggi invece il gruppo terroristico opera sotto la protezione del regime iraniano. Immediata la risposta di Teheran, che è arrivata con la voce e le parole del ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif, che in un tweet ha accusato il segretario di Stato di bugie, guerra, fondaie. Precisazione importante per noi tutti: le dichiarazioni di Pompeo vanno interpretate alla luce della legislazione statunitense che consente all'esercito e alle forze armate di perseguire Al-Qaeda ovunque nel mondo, il che vuol dire che, bypassando il congresso, Trump, in una delle sue ultime mosse, potrebbe addirittura sferrare un attacco contro Teheran. Nel frattempo però, in questo iperattivismo in politica estera di Mike Pompeo, lo stesso Pompeo ha cancellato all'ultimo il suo viaggio a Bruxelles, dove doveva incontrare il governo belga e il segretario generale della NATO, decisione motivata da crescenti timori di violenza in vista del giuramento di Joe Biden. Poi verrebbe da dire che ormai amministrazione in uscita finiranno questi biglietti aerei, perché vi abbiamo raccontato che probabilmente Pompeo sì, vuole candidarsi, si vuole decisamente ritagliare un posto anche nelle future amministrazioni, ma a definirlo iperattivismo a questo punto è veramente un eufemismo. E poi andiamo in Russia, perché c'è una dichiarazione bomba, arriva da Alexei Navalny, dissidente russo, che ha annunciato di voler tornare a Mosca domenica. Il 17 gennaio torno a casa con il volo della compagnia, una compagnia russa. Venite a prendermi, ha scritto Navalny sui suoi account social. Al momento è in una località segreta in Germania, dopo essere stato curato dopo l'avvelenamento e il tentato omicidio con il Novichok. Nei giorni scorsi Navalny ha anche annunciato che il servizio penitenziario russo ha chiesto a un tribunale di incarcerarlo per aver violato i termini della sospensione condizionale della pena che gli era stata concessa per una condanna a 3 anni e mezzo alla fine del 2014. Navalny legge quest'ultima mossa come un ennesimo tentativo da parte del regime di Putin di imbavagliarlo. Poi a fine dicembre ricordiamo un altro guaio giudiziario che si è abbattuto sull'oppositore, che è stato accusato dagli investigatori russi di aver speso a fini personali 3,9 milioni di euro raccolti dalle sue organizzazioni non profit, compresa la fondazione anticorruzione che tante volte ha messo in imbarazzo Putin e i suoi alleati. Staremo a vedere A, se tornerà, B, quale sarà la reazione di Putin e C, quali saranno eventualmente le contromosse di Alexei Navalny. In Siria, o meglio da Londra, l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani ha reso noto che più di 18 raid sono stati condotti dall'aviazione israeliana per colpire depositi di armi e postazioni militari nella Siria orientale, vicino al confine con l'Iraq. Sarebbero stati uccisi almeno 9 soldati siriani, 31 combattenti, ferite 50 persone. È forse il bilancio più alto dal 2018 di questo tipo di attacchi. Normalmente vengono prese di mira quelle che sono le milizie filo-iraniane o i paramilitari di Hezbollah, ma naturalmente da Tel Aviv si tace, nel senso che non viene mai rilasciata alcuna dichiarazione a riguardo, ma questo è il modus operandi israeliano, lo sappiamo. Infine, l'ultimo dossier che vi sottopongo riguarda le elezioni in Uganda. Ne parlavamo anche ieri, sta salendo la tensione, siamo alla vigilia del voto. Questa mattina il ministro per la vicepresidenza Baltasar Kasirivu Atuoki è sopravvissuto a un tentato omicidio commesso da uomini armati e hanno sparato contro l'auto sulla quale viaggiava. Lui e l'autista sono rimasti illesi, gli episodi di violenza si stanno susseguendo ed è francamente uno scenario drammatico quello che si sta profilando alla vigilia delle elezioni. Bobby Wine, candidato, artista, cantante, che si è spesso scagliato contro l'ennesimo mandato del presidente in carica Museveni, denunciava poche ore fa su Twitter, che lui peraltro vive sostanzialmente sotto scorta, sono arrivati i militari davanti alla sua villa, hanno gentilmente pregato la guardia privata, le guardie private che lo accompagnano, di andarsene. Quindi le ultime ore pre-voto, Bobby Wine, uno dei principali oppositori, le starebbe trascorrendo senza adeguata protezione. E poi ricordiamo che sostanzialmente è stato sospeso Facebook e gli altri social. Museveni ha parlato ieri in tenuta militare, ha fatto un discorso alla televisione, ha detto: non accetto che alcun attore estero si prenda gioco del paese e decida quali siano i candidati buoni e i candidati cattivi. Se Facebook vuole operare in Uganda deve essere usato equamente da tutti. Naturalmente seguiremo gli sviluppi della vigilia, ma soprattutto del voto di domani. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti e spunti che arrivano da ogni angolo del globo per diventare prossime puntate di Nessun Luogo Lontano, ma adesso vi porto in Libano.
La situazione potrebbe essere gestibile perché questo paese dispone di 15.000 posti letto. Il Libano è considerato l'ospedale del Medio Oriente. Il problema è che molti ospedali sono stati chiusi per via della crisi economica.
La voce che avete sentito è quella di un medico libanese che in maniera molto molto forte, molto efficace, riassume le due crisi che si sovrappongono. In realtà c'è una terza, che è quella politica, insomma sostanzialmente crisi sociale, economica, crisi da pandemia, una classe politica per il momento totalmente inadeguata nel gestire non soltanto la crisi economica ma anche quella pandemica, e a un certo punto l'ospedale che diventa veramente la prima linea per tutta una serie di motivi. Non è l'unica linea del fronte, tra virgolette, tra le varie battaglie quotidiane che si combattono in Libano, ce le racconta le altre Marina Molino Lova, che è responsabile dei progetti di AVSI in Libano. Marina, buongiorno, ben ritrovata qui nel suo luogo lontano.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, oggi primo giorno di lockdown pesante, qual è la situazione, che aria tira a Beirut?
Allora sì, oggi è il primo giorno di questo lockdown pesante, nel lockdown che durerà per i prossimi 10 giorni. È stata una misura abbastanza drastica che è stata presa assolutamente in ritardo, nel senso che tutte le feste non hanno visto praticamente nessuna restrizione, per cui adesso la crisi ospedaliera e il fatto che gli ospedali siano letteralmente pieni e non più in grado di neanche appunto di curare tutti i pazienti, ha portato a questa decisione per cui tutti in casa, non si può uscire se non sì. proprio solo per i beni di necessità, e la farmacia e l'ospedale stesso, e si aspetta ecco, che il peso sugli ospedali
diminuisca. Certo, dal punto di vista delle vostre attività, Fondazione AVSI è presente da tempo in Libano e siete su vari fronti, come ve la state cavando adesso che c'è un lockdown così stretto? Cosa riuscite a portare avanti e cosa no?
Allora, sì, si possono portare avanti solo le attività che sono riconosciute come necessarie per la sopravvivenza delle persone, quindi parliamo sia dei libanesi, soprattutto quelli che sono stati colpiti dall'esplosione del porto di Beirut ad agosto, per cui i lavori di ricostruzione sono ancora in corso e siamo in pieno inverno, quindi bisogna comunque ancora no, procedere celermente con le ricostruzioni, e quindi come AVSI siamo ancora attivi su questo fronte, ricostruendo porte e finestre alle case che sono state colpite dall'esplosione. E poi per quanto riguarda soprattutto le comunità rurali e le comunità dei rifugiati siriani, possiamo portare avanti solo le distribuzioni di cibo, di pacchi alimentari e la produzione di mascherine appunto per il Covid, perché certo. Soprattutto nei campi profughi non hanno le mascherine nemmeno, quindi questa piccola produzione fatta con attività giornaliere riusciamo a portarla avanti e garantire, quindi poi di distribuire le mascherine. Tutto il resto deve aspettare i prossimi 10 giorni.
State ascoltando il drammatico racconto che ci arriva da Beirut, Marina Molinolova. Fondazione AVSI conosce molto bene quel paese, conosce molto bene anche quelle che sono le dinamiche di questo paese così affascinante, così importante, che è precipitato oramai da mesi e mesi in un baratro. Francamente la luce non si vede. Continuano i flussi di rifugiati che arrivano dalla Siria. Però, Marina, c'è anche un fenomeno nuovo che la crisi economica ha alimentato. Sempre più giovani libanesi ambiscono a lasciare il paese. Soprattutto, dove vogliono andare? E tu, dal tuo osservatorio privilegiato, cosa stai notando?
Sì, questo è vero. Allora, sì, da una parte appunto dalla Siria continuano ad arrivare, a piccoli numeri, però continuano ad arrivare famiglie siriane a cercare comunque un po' di rifugio in Libano. E dal Libano però ecco, i libanesi stanno andando via. Noi l'abbiamo notato prevalentemente dopo l'esplosione, che veramente ha un po' tolto l'ultima fiducia e speranza a tantissimi libanesi, a tantissime famiglie, soprattutto ai giovani, a chi ha i bambini e non vuole più farli crescere in questo paese.
Certo.
E quindi chi non ha già un passaporto trova un canale aperto soprattutto in Canada, perché è un paese ancora appunto che permette, no, un'immigrazione anche molto ben studiata rispetto sì. alle conoscenze che ogni persona che vuole emigrare ha, quindi ti indirizzano in base al loro bisogno, no, di gente specializzata. E anche noi abbiamo notato tantissime persone che sono già andate via o che ci chiedono ecco di aiutarli a preparare il dossier per l'ambasciata canadese.
E questo certamente è forse uno dei segnali più gravi di questa crisi profonda, così sconfortante, che sta attraversando il paese di Cedri. Nel frattempo, tra i messaggi su Facebook al 349-238-6666 ci sono appelli e saluti ai fratelli siriani e libanesi, così un'ascoltatrice tra gli altri. Io ringrazio tantissimo Marina Molinolova, responsabile dei progetti di AVSI in Libano. Buona giornata, è un enorme in bocca al lupo, è il caso di dirlo. Marina, alla prossima.
Grazie a voi.
Siccome tra i messaggi ce n'è uno che va immediatamente alla pagina del dossier statunitense, ve lo leggo. Saverio non la mette giù per il sottile. Non è in punta di penna questo messaggio, è inutile l'impeachment a Trump, lui punta a essere totalmente indipendente, un suo Stato, una sua milizia, se mai riuscirà a portare gli Stati Uniti in una guerra civile. Ma è davvero così? Andiamo allora negli Stati Uniti, lo facciamo con la voce di Donald Trump.
Questo impeachment sta provocando rabbia e sta danneggiando enormemente il nostro paese. Avete letto del mio discorso? Molti si sono informati attraverso i giornali e i media, la televisione. E insomma, sono in tanti a dire che le mie parole erano del tutto appropriate.
Questa la timida, pallida difesa del presidente uscente Donald Trump, parole totalmente appropriate, si sta facendo riferimento a quel discorso incendiario pronunciato di fronte alla Casa Bianca poche ore prima dell'assalto a Capitol Hill. La risposta arriva proprio da Capitol Hill. In questo momento la Camera è riunita perché siccome Mike Pence non ha voluto invocare il 25esimo emendamento e strappare i poteri a Donald Trump, ha detto non è nell'interesse del paese o in linea con la Costituzione, in una lunga lettera indirizzata alla Presidente della Camera Nancy Pelosi, allora la Camera ha deciso di andare al voto per il secondo impeachment. Cercheremo di capire se vi saranno sorprese in vista. Peraltro in questo momento stanno parlando fra i repubblicani, vedo l'immagine, la donna è coperta dalla mascherina, Katie Castor, facciamo sentire.
The traitorous incitement of an insurrection demands not just impeachment, but removal of office from office immediately.
Come sentite, Katie Castor tra i repubblicani evidentemente fa proprio parte di quella schiera dell'ex ormai partito di Donald Trump, pare averlo abbandonato, che ci va giù pesante in incitamento all'insurrezione. Questo è sostanzialmente il capo di imputazione che lo porterebbe appunto alla seconda, che lo sta portando alla seconda procedura del impeachment. Tra pochissimo ci colleghiamo con Marco Valsani da New York, però prima forse è utile andare nel dettaglio, nelle pieghe, andare a leggere tra le righe che cosa significa questa seconda procedura di impeachment. Lo facciamo a modo nostro, come al solito, in 90 secondi.
La nuova procedura di impeachment contro Donald Trump si gioca tutta in quattro pagine, che contengono due accuse precise e una richiesta. Se la procedura si metterà in moto, oggi gli Stati Uniti assisteranno a un evento senza precedenti nella loro storia. Un presidente sotto stato di accusa per ben due volte nel corso del proprio mandato. Come funziona la procedura? E quali i rischi per Donald Trump? La Camera dei rappresentanti accusa Trump di aver minacciato l'integrità del sistema democratico e di aver interferito nella pacifica transizione dei poteri, ossia di aver tentato di influenzare le autorità nel conteggio dei voti e di aver incitato i manifestanti che il 6 gennaio scorso attaccarono Capitol Hill. Se solo una minoranza dei 435 deputati voterà contro di lui, Trump sarà salvo. Ma se la Camera, a maggioranza democratica, voterà per l'impeachment, la procedura avrà ufficialmente inizio. A questo punto la palla passa al Senato e si aprono due possibili scenari. In quello meno probabile, il Senato, che davanti alle accuse della Camera svolge la funzione di giudice, decide subito. Ma il Senato si riunirà solo il 19 gennaio, il giorno precedente all'insediamento di Biden. Nello scenario più probabile, invece, l'impeachment arriverà al Senato solo più avanti, nel corso di questo mese, quando la maggioranza passerà dai repubblicani ai democratici. Se i senatori convinti delle accuse saranno meno dei due terzi, Donald Trump sarà giudicato innocente. Ma una maggioranza di due terzi o superiore condannerà Trump alla colpevolezza. La pena? Voti separati potrebbero condurre Trump alla perdita di tutti i privilegi concessi agli ex presidenti e addirittura al divieto di presentarsi a qualsiasi elezione futura.
E questa naturalmente sarebbe una delle conseguenze più nefaste per la carriera politica di Donald Trump, così come sottolinea tra i nostri ascoltatori c'è Michael che scrive proprio dagli Stati Uniti: l'impeachment è molto importante, perde ogni diritto tra cui quello di presentarsi alle prossime elezioni. Qualcuno scrive e ribatte dallo stesso presidente Gianluca: le parole possono anche essere definite appropriate dal popolo, ma comunque non possono scavalcare la legge, di segno totalmente opposto un altro ascoltatore che mi scrive testualmente che lei sia contro Trump, non avevamo dubbi visto lo schifo di trasmissione che conduce. Nel frattempo, tra le varie dichiarazioni vi abbiamo fatto sentire in diretta dalla CNN, ma c'è anche Fox che ovviamente che la sta trasmettendo, deputato Tom Cole, repubblicano dell'Oklahoma. Questo dibattito si sta svolgendo precisamente sulla scena del delitto che è stato commesso la scorsa settimana. Questo è Jim McGovern, democratico del Massachusetts, mentre Tom Cole, repubblicano dell'Oklahoma, perché state procedendo con questo impeachment a solo una settimana dalla fine del mandato Trump? Non posso pensare a una mossa capace di creare più discordia di questa. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Marco Valsani, corrispondente Sole 24 Ore da New York. Marco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Marco, non c'è verso di riportarsi in questi ultimi mesi. Ogni volta che ti svegli, le mille luci di New York ti accolgono e ti abbracciano con una nuova pagina dell'odissea politica. Non soltanto, ovviamente, che ha a che fare con la carriera politica di Trump, ma con la stabilità dell'intero paese. Ti faccio innanzitutto sfregare la sfera di cristallo. Cosa accade oggi alla Camera secondo te e poi successivamente al Senato?
Ma alla Camera, diciamo così, è ormai un voto annunciato, quello sull'impeachment, per l'impeachment di Donald Trump, fondamentalmente un articolo di impeachment che lo accusa di aver incitato all'insurrezione e alla violenza contro il governo degli Stati Uniti e contro le istituzioni. Un voto certo per l'impeachment, perché comunque i democratici hanno la maggioranza, alla Camera, ma sarà un voto sicuramente più bipartisan rispetto al passato, perché sì, è già sicuro, è già certo che un gruppo di repubblicani dissidenti voterà, dissidenti in rottura aperta con Trump e con il passato, diciamo, del partito, diciamo così, tenuto in mano da Trump, voteranno a favore dell'impeachment. Cinque sono usciti, diciamo, allo scoperto esplicitamente già prima del dibattito, tra cui anzitutto Liz Cheney, la foglia del figlio del vicepresidente, l'ex vicepresidente Dick Cheney, sì, e il numero tre dei repubblicani alla Camera. È probabile che alla fine, quando il voto ci sarà, al momento è previsto tra le 3 e le 4 del pomeriggio americane, quindi diciamo verso le 10 forse ora italiana di sera, anche se i tempi sono chiaramente fluidi perché il dibattito è appena cominciato, sì, ed è in corso, ecco, l'unico dubbio è quanti alla fine repubblicani seguiranno l'esempio, diciamo, di Liz Cheney. I democratici pensano che ci siano almeno una ventina, forse più, di deputati repubblicani che romperanno apertamente, diciamo, e quindi voteranno esplicitamente a favore dell'impeachment. Sì. A quel punto la palla passerà però al Senato, e lì, diciamo, è un po' la grande incertezza di capire quando un processo che dovrà esserci una volta, diciamo, che viene votato l'impeachment, l'atto d'accusa, l'incriminazione, diciamo, parlamentare, sì, il processo comunque deve esserci, ma il problema sono appunto i tempi. Il Senato al momento non è in sessione, al contrario della Camera, e quindi dovrebbe essere richiamato, diciamo così, con procedura straordinaria in sessione per diciamo svolgere un processo vero e proprio. Non è chiaro se sia il consenso, diciamo, unanime per questo, e quindi lì i dubbi se possa slittare a dopo l'inaugurazione di Biden invece che nell'immediato, diciamo. Anche lì comunque cresce la fronda repubblicana anche al Senato. Il grande leader repubblicano, diciamo, del partito e del Senato al momento, Mitch McConnell, ha fatto sapere, per quanto indirettamente attraverso i suoi collaboratori, di vedere di buon occhio in realtà un impeachment di Trump come inizio proprio dell'intenzione di scaricare, di liberare, diciamo così, il partito dall'ingombrante ombra di Trump, e quindi che vedrebbe, diciamo, in questo senso con favore il processo, diciamo, e la possibilità di condannare esplicitamente Trump. Resta da vedere se poi questo avverrà, perché, come ricordavate voi, serve comunque una maggioranza di 2/3 al Senato, quindi numerosi voti repubblicani per una condanna. E quindi 17-18 repubblicani, ecco, al momento i democratici contano forse una dozzina di repubblicani che ritengono siano, diciamo, favorevoli a votare per la condanna e la rimozione, o comunque la messa al bando di Trump anche da future cariche pubbliche.
Questi sono gli scenari che scaturiscono dalla sfera di cristallo sfregata da Marco Valsani, a firma del Sole 24 Ore, in diretta da New York, così come noi sta seguendo con grande attenzione il dibattito alla Camera. Marco, facciamo una piccola pausa, andiamo sul versante finanziario, vediamo come stanno andando le borse, poi torniamo in diretta con te. Ti preannuncio che sentiremo insieme la voce di Greg Sukinik del Bennington Banner. Andremo in Vermont per un altro dossier che è caldissimo, è quello della sicurezza nazionale, la borsa.
Nessun luogo è lontano
È in corso in questo momento, in questi minuti e in queste ore, il dibattito alla Camera. Deputati repubblicani e democratici si stanno scambiando strali. I toni non sono particolarmente accesi, in verità. Per il momento il secondo impeachment per il presidente uscente Donald Trump è lì all'orizzonte. Marco Valsani ci ha spiegato un po' il perimetro di quello che potrebbe accadere. Aggiungo un piccolo tassello che in realtà non è così piccolo, perché per la prima volta dalla guerra di secessione militari della Guardia Nazionale hanno dormito all'interno di Capitol Hill e la presidiano in maniera massiccia. Ha twittato poco fa la fotogiornalista del New York Times Erin Schaff, che ci consegna così questa fotografia che ci introduce in qualche modo il tema della sicurezza. Proprio sul tema sicurezza, perché ci sono proteste anche nel Vermont, Antonio Tali ha raggiunto Greg Sukinik, che è il giornalista del Bennington Banner. Dopo l'attacco a Capitol Hill, infatti, l'FBI ha lanciato un allarme che sostanzialmente è federale, è generale su tutti gli Stati Uniti: rischio attacchi contro i parlamenti dei singoli stati. Cosa sta accadendo nel Vermont? Ce lo facciamo raccontare da Greg Sukinik.
Il Vermont è uno stato abbastanza progressista per quanto riguarda le questioni politiche. È anche uno stato con una lunga tradizione di uso e porto personale delle armi, ed è uno stato con un'altra vecchia tradizione, che è quella delle proteste a carattere politico, che per la maggior parte però sono sempre state pacifiche. In questo momento la polizia statale, le polizie locali e la polizia della capitale, Montpellier, dicono che non c'è stata alcuna minaccia specifica. Ma si stanno preparando per qualsiasi cosa dovesse succedere da qui fino al giorno dell'inaugurazione, il 20 gennaio. A livello locale, inoltre, nel Vermont stiamo lottando con la pandemia. La maggior parte dei repubblicani qui sono repubblicani moderati, ma ci sono anche persone che hanno guardato con simpatia a quello che è successo a Capitol Hill mercoledì scorso. Sappiamo che la settimana scorsa a Burlington, nel nord dello Stato, sono partiti almeno due pullman diretti a Washington per le proteste. I gruppi partiti dal Vermont non sembrano coinvolti nel vero e proprio attacco a Capitol Hill, ma penso che al momento nessuno possa esserne sicuro al 100%. Il governatore del Vermont, Phil Scott, che è un repubblicano, non è mai stato un sostenitore di Trump. Ha detto che non sosteneva Trump proprio all'inizio della sua campagna e ha lanciato un messaggio a tutti coloro che andavano a Washington: non fatevi prendere in giro. Intendeva: non fatevi usare come pedine dagli estremisti che hanno altri fini.
E così aggiungiamo un tassello, una voce, quella di Greg Sukinik, che arriva dal Vermont, lontano da Washington, ci dà anche una dimensione forse più nazionale, più federale di ciò che sta accadendo negli Stati Uniti d'America. C'è il tema sicurezza e torno da Marco Valsania. Peraltro il generale militare di più alto rango negli Stati Uniti, che è Mark Milley, insieme ai capi di Stato Maggiore congiunti, ha rilasciato ieri una dichiarazione in cui condanna le violenze al Campidoglio, definendoli incompatibili con lo Stato di diritto. È una mossa che non ha precedenti nella storia statunitense. Ha parlato l'esercito, quasi a voler dire: attenzione, siamo dalla parte del rispetto delle leggi, non temete, tutto andrà bene. Marco Valsania, ma è così tesa la situazione e la tensione in vista del giuramento di Joe Biden?
La situazione è sicuramente tesa, e ad aggravare, diciamo, la tensione è la coscienza, diciamo, del fatto che l'insurrezione, l'assalto al Congresso mercoledì scorso è stato, il rischio di questo è stato ampiamente sottovalutato, e che, diciamo, ci sia stato un fallimento di sicurezza complessivo nell'apparato di sicurezza americano, che ha che poi è venuto è stato portato sotto gli occhi, sì, sotto gli occhi di tutti, proprio dal fatto che una folla, diciamo, armata di manifestanti, di organizzazioni paramilitari sia riuscita a occupare di fatto il Congresso. Ecco, questa realtà di fatto ha generato un'escalation delle preoccupazioni e quindi delle misure di sicurezza, da cui anche nel vuoto politico questo di leadership creato dal fatto che Donald Trump, il presidente al momento in carica anche se uscente, era di fatto dalla parte degli insorti. Ecco, in questo vuoto politico le varie autorità, istituzionali e anche militari hanno cercato di prendere posizione nell'ambito dei loro ruoli, da cui anche queste prese di posizione senza precedenti da parte delle, dei leader delle forze armate. Ricordiamo che Nancy Pelosi, speaker democratico della Camera, era anche entrata direttamente in contatto con Mark Milley, il capo degli Stati Maggiori Uniti delle Forze Armate, per consultarlo proprio sulle garanzie, sulle precauzioni in corso, per evitare che Trump potesse in qualche modo far scattare delle ostilità militari o attacchi nucleari negli ultimi giorni della sua presidenza, sulla base dell'accusa appunto di essere a questo punto del tutto instabile e inaffidabile.
Sì.
Quindi ecco, in questo senso la tensione è alta, le misure di precauzione sono le misure di sicurezza, sono sicuramente ai massimi. Appunto a Washington dalla Camera hanno anche introdotto metal detector per la prima volta perché i deputati entrassero in aula, tra le proteste anche di alcuni repubblicani, ma va ricordato che alcuni di questi repubblicani avevano apertamente detto durante la campagna elettorale, non adesso, ma di voler portare armi tra gli scranni dell'aula della Camera, e quindi la paura che esistano dei facinorosi comunque che possano anche tra i deputati non è del tutto assente. E poi la sicurezza si è estesa a tutte le 50 capitali degli stati americani, come ricordavate, anche persino in Vermont, ma ovunque, proprio per la paura di altre azioni armate che l'FBI ha denunciato apertamente sono possibili, soprattutto in stati che vanno dalla California al Michigan, dove c'erano stati segnali maggiori di attività di milizie, di organizzazioni paramilitari di estrema destra.
Non c'è dubbio.
Di altri gruppi di potenziali insorti.
Io ringrazio Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, per il suo contributo, aver sfregato con noi la sfera di cristallo. Le prossime ore ci consegneranno un risultato dalla Camera dei Deputati e saremo qua naturalmente per raccontarvela. Grazie Marco, buona giornata, buon lavoro.
A voi.
Per darvi l'idea, la dimensione di quanto stiano stringenti, anche in ambiti che magari non ci si aspetta, le misure sulla sicurezza, soprattutto a Washington, evidentemente che in occasione della cerimonia di insediamento di Joe Biden diventerà il grande fulcro, tutti gli occhi del mondo saranno posati sulla capitale. Airbnb cancellerà le prenotazioni a Washington durante la settimana della cerimonia di insediamento. Il colosso degli affitti bloccherà inoltre la possibilità di effettuare nuove prenotazioni nell'area. Il tutto arriva in risposta alle richieste delle autorità locali, statali e federali di non visitare la città nei prossimi giorni. Così ha annunciato Airbnb, precisando di aver vietato dalla sua piattaforma alcuni individui, di aver individuato alcuni individui associati alle proteste violente appunto al Campidoglio. Intanto la CNN si è data al dibattito, si è presa una piccola pausa da quelle che sono gli strali che si stanno lanciando, i gruppi democratici e repubblicani. Secondo impeachment per Donald Trump si sta discutendo a Capitol Hill, proprio il luogo del fattaccio, dei reati compiuti. Noi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la sta cavando chi è alla guida, poi ve lo preannuncio. Andremo su un'altra strada, ai più sconosciuta, quella che porta da Bangui a Bangassou, Repubblica Centrafricana.
Nessun luogo è lontano.
I messaggi al 349-238-6666. Tentare l'impeachment del secondo candidato più votato nella storia repubblicana a due settimane dalla sua decadenza è tipico di una talebana fanatica quale è la Pelosi. Fa riferimento l'ascoltatore alla Nancy Pelosi, presidente della Camera. Chi è quello divisivo? Si chiede. Qualcun altro dice questa attività, questo impeachment, tentato impeachment, serve per spaccare ancora di più il paese. Tra una settimana Trump va a casa. Per fortuna che Biden vuole riappacificare. Buona serata così da Marco. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Voi sapete che per policy non leggiamo mai i messaggi di complimenti, ma ve ne sono alcuni che ribattono all'ascoltatore che bollava come schifosa questa trasmissione. Ma il consiglio, dal punto di vista più neutro, più laico possibile, è: se proprio le fa schifo, cambi stazione. Se lei fosse meno faziosa e non facesse disinformazione, spiegherebbe che la richiesta di impeachment è una buffonata, in quanto non otterrà mai i due terzi del Senato. Così Angelo, che ha scritto però alle 16.39, ma forse, gentile Angelo, lei non ha ascoltato la nostra scheda e quello che ha detto Marco Balsani. Abbiamo sottolineato tutti questi aspetti. Lasciamo per il momento, vostro malgrado immagino, perché il tema attira parecchio interesse e passione, il dossier statunitense. Andiamo in Repubblica Centrafricana.
You have to consider that in Central African Republic.
Dovete considerare che nella Repubblica Centrafricana un quarto della popolazione si è vista costretta ad andar via a causa delle violenze. Abbiamo 630.000 rifugiati ai confini e altrettante persone all'interno del paese hanno lasciato la loro casa. Hanno bisogno di aiuto e assistenza. Se il livello di sicurezza tornasse a livelli accettabili, queste persone potrebbero tornare a casa.
Se c'è un paese difficile da raccontare è proprio la Repubblica Centrafricana, cuore nero dell'Africa nera, un paese ricchissimo, un paese che purtroppo è afflitto da una serie di funeste avversità che si sono abbattute per decenni sul paese stesso. Da un lato la ricchezza oro e diamanti che non riesce mai a ricadere sulla popolazione, una classe politica estremamente corrotta, una serie di milizie che da tempo si sono combattute, milizie da altri paesi che imperversavano soprattutto nell'est, e penso all'LRA, il Lord Resistance Army di Joseph Kony. E poi c'è quell'autostrada che sta diventando l'autostrada della morte, quell'arteria, forse l'unica degna di questo nome, che collega Bangassou a Bangui, che è stato oggetto di una serie di attacchi. Ultimamente, ricordo le elezioni contestatissime del 27 dicembre, una serie di milizie si sono messe insieme per tentare di dare l'assalto alla capitale Bangui, con gli esiti che avete sentito, una voce di un operatore dell'ufficio dei rifugiati delle Nazioni Unite, stanno producendo. 630.000 rifugiati che battono ai confini, altrettante persone all'interno del paese che hanno già lasciato la casa, quindi sono tecnicamente sfollati interni. Abbiamo raggiunto, l'ha fatto Andrea Macchioni, Regina Sondò, giornalista per Hemisphere Africa, corrispondente per France 24 dal Camerun. In questo momento la giornalista, la collega, è nella città di Karua Bulai, al confine con la Repubblica Centrafricana, quindi siamo tra Camerun e Repubblica Centrafricana, segno che c'è una possibilità di regionalizzazione del conflitto. Com'è la situazione soprattutto su quell'arteria fondamentale? Sentite Regina Sondo.
Sì, l'autostrada è ancora bloccata. Questa mattina i giornali in Camerun parlavano di più di 1500 camion carichi di beni bloccati sulla strada che collega il paese alla Repubblica Centrafricana. Il blocco va avanti da ormai più di un mese a causa della crisi politica in Centrafrica a seguito delle elezioni. I ribelli hanno deciso infatti di bloccare l'afflusso di beni alla capitale, Bangui.
Now, Garua Bulai, which is located about 725 kilometers from Camerun.
Garua Bulai, che dista circa 700 km da Douala, la capitale economica del Camerun, è diventato un enorme parcheggio per questi camion. In città è stato dichiarato lo stato di emergenza, mentre la polizia e l'esercito hanno ricevuto ordine di rinforzare le misure di sicurezza. Gli autisti dei camion stanno incontrando molte difficoltà, dovendo badare a loro stessi a proprie spese, mentre le famiglie a casa, che dipendono spesso dal salario unico del capofamiglia, hanno smesso di ricevere denaro. Ci sono quindi molte vite in pericolo in questo momento.
Il racconto di Regina Sondò, giornalista di Hemisphere Africa, corrispondente di France 24 dal Camerun, si è recata al confine, quel confine che sta diventando caldissimo, sul quale stanno facendo pressione rifugiati, potenziali rifugiati della Repubblica Centrafricana. Molte persone stanno scappando proprio dalla zona di Bangui, ma anche Bangassou in Camerun. Sono terrorizzate da che cosa? Da queste milizie ribelli che stanno imperversando. Quali sono le voci di conferma? Sempre Regina Sondò di Hemisphere Africa.
Cameroon's government says about 4,500 civilians have fled election.
Il governo camerunense ha dichiarato che circa 5,000 civili sono scappati dalle violenze che hanno seguito le elezioni in Repubblica Centrafricana. Tra di loro ci sono almeno 250 lavoratori stranieri, la cui maggior parte sono cinesi. Questi ultimi hanno parlato con i media, dicendo di essere stati vittima di diversi attacchi sferrati dai gruppi ribelli in contrasto con il presidente Faustin Archange Touadéra, Almeno 175 soldati centrafricani si sono rifugiati in Camerun. Le autorità hanno comunicato che sono arrivati al confine la scorsa settimana e dopo essere stati disarmati sono stati trasferiti in un campo militare nell'attesa che la situazione oltre confine migliori. Nel frattempo, l'Alto Commissario ONU per i rifugiati ha dichiarato che più di 13.000 cittadini centrafricani hanno abbandonato il paese dallo scorso dicembre, fuggendo non solo in Camerun, ma anche in Chad, nella Repubblica Democratica del Congo e in Congo Brazzaville.
They are in Chad, in the Democratic Republic of Congo and in Congo Brazzaville.
E nelle parole di Regina Sondo ho capito immediatamente quando mi riferivo al rischio di regionalizzazione, se non del conflitto, sicuramente della crisi umanitaria. Quei confini così porosi hanno visto negli ultimi decenni un transito continuo di rifugiati da un paese verso l'altro, quasi che come se la sorte rimbalzasse funesta da un paese all'altro. Tra i più sfortunati sicuramente la Repubblica Centrafricana, che ha destato appetiti anche di potenze straniere molto molto lontane. Abbiamo raccontato nelle scorse puntate di come la Federazione Russa sia presente, lo è stata in maniera informale, molto probabilmente come mercenari della Wagner, lo è stata in maniera più formale con un supporto militare che dura ormai da tempo, lo è stata con i media quando una troupe di giornalisti russi ha provato a indagare sui presunti crimini commessi proprio dalla Wagner, ha trovato morte tra quei tratturi, tra quei sentieri, tra quelle foreste appunto della Repubblica Centrafricana. Facciamo un piccolo break, Valeria Bernardi, facciamo sentire Fox News stavolta, così non possiamo essere tacciati di essere schierati totalmente da quella parte. Sentiamo a che punto è il dibattito.
He is not going to be removed before January 20th. It seems extraordinarily unlikely that will happen, but that's the Democrats' rationale. There's no question this is.
Qui sta parlando Howard Kurtz, Fox News Media Analyst, dice: penso che abbiamo bisogno di ritenere il presidente responsabile di quello che sta accadendo. Questo è su Fox News. Intanto il dibattito alla Camera è iniziato da poco, ce lo diceva Marco Bassani, a questione di ore. Questo è uno dei dossier più caldi in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma come sempre facciamo, cerchiamo di accendere i riflettori anche in luoghi apparentemente lontani. La piccola, relativamente, Repubblica Centrafricana, un territorio ricchissimo, affascinante, incredibile, funestato da una serie ormai decennale di giochi per il potere, giochi condotti anche con piccole milizie in un territorio impervio, lì dove andare a bloccare un'autostrada, quella tra Bangui e poi l'est del paese fino al Camerun, diventa veramente togliere il pane di bocca a centinaia di migliaia di rifugiati che, come sentite dalle parole di Regina Sondo, Emisfera Africa, Franz Venkat, si stanno riversando nei paesi vicini. Una storia che abbiamo già visto tante tante altre volte. 349-238-6666 per voi. Ma a questo punto si pone l'annosa questione per il governo di Douala, questione che in parte, in maniera molto più pallida, si è posta ogni tanto anche l'Unione Europea: come si accolgono i rifugiati, come ci si pone di fronte a questi flussi di persone dopo eventi così drammatici. Sentite come il governo camerunense intende reagire nelle parole di Regina Sondo, Emisfera Africa, Franz Venkat dal Camerun.
Well, talks are definitely going on between Central Africa Republic and
Discussioni tra il governo camerunense e quello centrafricano sono attualmente in atto, ma non credo che il Camerun possa fare molto rispetto alla caotica situazione oltre confine. Ciò nonostante, il governo ha inviato beni di prima necessità per far fronte all'ondata di rifugiati. Durante il fine settimana, il ministro per l'amministrazione territoriale, Atanganji, si è recato al confine con la Repubblica Centrafricana e ha rivolto un messaggio di speranza alle migliaia di rifugiati, rassicurandoli sulla situazione. Durante il suo viaggio, il ministro ha anche affrontato il tema della sicurezza con le autorità locali. Questo perché la crisi in Centrafrica, che va avanti da ormai 8 anni, ha creato parecchi problemi anche nelle regioni confinanti del Camerun orientale. Si è infatti registrato un forte aumento di attività criminali e saccheggi perpetrate dai ribelli centrafricani che superano il confine con il Camerun.
Il drammatico racconto di Regina Sondo ci dà un pezzo, un lato della storia, l'altro, quella della crisi in Repubblica Centrafricana. L'altro pezzo è che la coalizione dei gruppi armati sta attaccando anche ospedali, ha preso il controllo di Bangassouli, è presente MSF, decine e decine i feriti, colpi di arma d'artiglieria sono stati sparati anche a pochi chilometri dalla città di Bangui, ma quella dovrebbe essere efficacemente presidiata, naturalmente staremo a vedere. In chiusura un po' di messaggi su tutti, ce n'è uno particolarmente piccato evidentemente. Non era il colonialismo europeo il problema dell'Africa, si chiede con svariati punti di domanda. Adesso che sono liberi e votano per i loro governi, dove sta il problema? Non c'è neppure razzismo, perché si sa, solo i bianchi sono razzisti. Perché non lasciate che i centrafricani risolvano da soli i loro problemi, magari aiutati da altri non razzisti come i cinesi? Evidentemente colgo una leggera irritazione da parte dell'ascoltatore, come dire, tanto sono problemi di quella piccola realtà che sto tentando di raccontare, come se alla fine non ci riguardasse anche quello. A parte che non abbiamo mai focalizzato e additato al colonialismo europeo tutti i problemi africani, anzi più di una volta abbiamo cercato di mettere in luce le nevralgie, le profonde corruzioni, le storture dei tanti governi africani, abbiamo tentato di dare voce, ma questo negli anni, vado indietro nel passato, alle versioni estive, a economisti come Dambisa Moyo, stop agli aiuti di Stato, a questo senso di vittimismo, al paternalismo del bianco che racconta l'Africa, per cui francamente, gentile ascoltatore, questa accusa la respingerei al mittente. E chiudo dicendo, magari aiutati da altri non razzisti come i cinesi, ci sono i cinesi in Repubblica Centrafricana, così come ci sono i russi. Poi se dovessimo aprire, come dire, una pagina intera dedicata al comportamento sociologico e antropologico delle diverse etnie presenti in territorio africano, forse non basterebbero serie e serie di Nessun Luogo Lontano, ma noi il tempo è giunto a scadenza. E quindi speriamo di aver aggiunto un ennesimo tassello di conoscenza per fare in modo che, omaggiare il nostro slogan, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Torniamo domani a raccontare, raccontare e raccontare. Non prima di avervi ringraziato per essere stati all'ascolto e aver contribuito anche quest'oggi a questo programma, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, a loro va il mio profondo ringraziamento. Noi ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.